Radio Fab presentam.
Diritto per mezz'ora.
Conduce Giacomo Scortichini.
E buonasera a tutti e bentornati alla seconda puntata della terza stagione di Diritto per mezz'ora, l'unico programma grazie al quale navigare tra le onde della legge diventa forse un po' più facile. Ai microfoni di Radio Fab, sempre io Giacomo Scortichini, e questa sera, come di consueto in regia, Alessandro Cape Capesciotti.
Buonasera a tutti.
Buonasera Cape. Ed eccoci tornati in diretta dai microfoni della nostra web radio, dopo aver aperto la nostra terza stagione con una tematica abbastanza particolare, ma di respiro molto sociale, quindi continuiamo anche questa sera sullo stesso tema. Abbiamo infatti parlato dell'assegno di inclusione, misura che ha sostituito il famosissimo, il più famoso, oserei dire, reddito di cittadinanza. Ma dopo aver detto due brevissime parole sulla tematica della scorsa settimana, io vi fornisco i contatti della nostra radio. Siamo sempre a Fabriano, in via De Gasperi numero 8, siamo ascoltabili al sito www.radiofab.it e anche tramite un'app che potete scaricare dai vostri Play Store scrivendo semplicemente Radio Fab. E poi passiamo anche su alcune piattaforme di Music Playing come iTunes, Google Podcast e Amazon Music con i nostri podcast, con le nostre registrazioni. E veniamo a noi, alla tematica di questa sera. Dedicheremo il nostro secondo episodio, come dicevo prima, a una tematica molto interessante e sempre attualissima. Parleremo infatti di accoglienza e dei diritti dei migranti, questo grazie a due ospiti che lavorano proprio all'interno di questo mondo. Abbiamo infatti qua con noi Cecilia Guida e Francesco De Bellis della cooperativa sociale Vivere Verde. Buonasera ragazzi.
Buonasera, buonasera a tutti.
Buonasera a tutti.
Grazie a loro scenderemo, e tra poco finisco di dire quello che devo, all'interno di questo mondo che a volte viene un po' ignorato e molto sconosciuto ai più. E devo dirvi però che questa idea di puntata è nata da una sorta di iniziativa svoltasi al Circolo Arci, il Corto Maltese di Fabriano, organizzata in concerto, questo dobbiamo dirlo, con l'associazione Emergency, che trattava proprio la tematica dell'accoglienza dei migranti. La serata infatti si poneva, per riassumere un po' il tutto, come obiettivo quello di rispondere alla domanda: ma cosa accade dopo l'arrivo in Italia di queste persone, quindi dei migranti? E incontro al quale ero personalmente intervenuto per fare un piccolo cappello introduttivo, per poi lasciar spazio a chi poi lavora all'interno di questo ambito, di questo ambiente. Quindi io adesso lascio la parola ai nostri ospiti e chiedo sia a Cecilia che a Francesco di presentarsi un attimo agli ascoltatori e raccontarci quello che fanno all'interno della cooperativa sociale Vivere Verde Onlus.
Buonasera a tutti e tutte, sono Cecilia e lavoro presso la cooperativa Vivere Verde Onlus da circa 8 anni e coordino due progetti, un primo progetto che è accoglienza richiedenti protezione internazionale, un secondo progetto che invece ospita chi ha già ottenuto una protezione internazionale. Ho lavorato a Senigallia, Iesi, Pesaro e adesso sono a Fabriano.
Sono Francesco, lavoro con la cooperativa da circa 6 anni e sono un operatore all'accoglienza, significa che mi occupo, diciamo, di tutto l'aspetto un po' più pratico a 360 gradi della vita del migrante da quando arriva a quando, diciamo, lascia il nostro progetto. In modo particolare mi occupo un po' più specificatamente di, diciamo, del mondo dell'integrazione, cioè tutto il mondo che ruota attorno agli aspetti un po' più di inserimento sociale nella nostra città, nel nostro tessuto di vita fabrianese.
Bene ragazzi, allora adesso diamo un attimo spazio alla musica per poi entrare un pochino più a fondo nella tematica, quindi noi ci andiamo a sentire la prima traccia di questa sera. Loro sono la banda Bardò e il brano si intitola Un uomo in mare.
Thank you.
giorni di tempesta, il mare piatto si girò in un blu costaricano, mentre il sole si trovò col cuore in mano. Certa sobrietà saltò fuori dalla nave, in fuga dalla civiltà. Un uomo in mare, un uomo in mare, verso la sua libertà, figlio dell'immensità. Se ne va, già, se ne va, già, se ne va. A Nettuno son graditi sacrifici e naufraghi, ma quel giorno fu tradito da commossi brividi per l'uomo in mare. La sua libertà, figlio dell'immensità, un uomo in mare, luci e fanfare, nuota con cavardietà, e la nave se ne va, già se ne va, fuochi e clamore.
Ed era la banda Bardot con questo brano intitolato Un uomo in mare. Ma torniamo ai nostri ospiti a parlare della nostra tematica, dicendo che le modalità d'accoglienza in generale sono definite in sostanza da un decreto legislativo che è il 142 del 2015, definito proprio decreto accoglienza, e è una sorta di legge quadro in materia. Ma in questi anni si sono succeduti in particolar modo tre decreti che hanno un po' cambiato l'orizzonte delle cose, facendo dei passi avanti e alcuni passi indietro rispetto alla normativa, che poi ci racconteranno meglio i nostri ospiti. Io li sintetizzo brevemente dicendo che il primo, il più remoto di tutti, è il decreto sicurezza del 2018, quindi il decreto legge 113 del 2018, e che era stato fatto dal governo, chiamiamolo giallo-verde, quindi Lega e 5 Stelle, e ha introdotto, tra le tante modifiche, soprattutto e in special maniera, l'esclusione dal sistema di accoglienza e integrazione, denominato SAI, dei richiedenti asilo. Il secondo, la seconda riforma, è la riforma Lamorgese. Questa è stata fatta dal governo Conte PD, per capirci, nel 2020, e aveva l'obiettivo proprio di modificare il decreto Salvini, che aveva ampiamente violato i principi della Costituzione. Quindi era stato richiesto espressamente, cari ascoltatori, proprio da Mattarella, per ripristinare il sistema di richiedenti asilo nel sistema, appunto, nel mondo dell'accoglienza. E veniamo a noi, ai nostri giorni, al 2023, al decreto Cutro, che è stato fatto, come immaginerete, dal governo Meloni, che torna tornata ad escludere i richiedenti asilo dal circuito SAI, sistema accoglienza e integrazione, elimina del tutto le diciture di prima e di seconda accoglienza e ricordiamo a voi ascoltatori che il primo livello di accoglienza era riservato ai richiedenti asilo ed era basato sull'assistenza materiale, sanitaria, legale e linguistica. I servizi di secondo livello sono riservati ai titolari di protezione internazionale, ad esempio ai rifugiati. In questo caso mi sento di dire che sul finire della trasmissione preciseremo un po' alcune cose sulle figure che sono in gioco, quindi parleremo di rifugiati, di richiedenti asilo, di clandestini, daremo un po' delle piccole definizioni. Quindi questo decreto Cutro appare a chi parla una chiara violazione del diritto costituzionale ed europeo, perché chi è privo di protezione internazionale o altro non viene assistito a livello legale e psicologico. Dopo questo cappello che è stato sin troppo lungo, io vi chiedo, cari ospiti, che cosa accade quando un migrante arriva qua da noi, quindi dopo un salvataggio oppure dopo un arrivo da altre parti, da terra ad esempio?
Dopo un salvataggio entriamo in gioco noi, quindi la prima accoglienza. Entrano in gioco vari fattori, anche CPR, ma adesso mi concentro su dove lavoriamo noi, quindi prima accoglienza. Veniamo sostanzialmente contattati dalle varie prefetture, la nostra è la prefettura di Ancona, in base alla disponibilità di posti vengono accolti presso i nostri appartamenti. Tengo a sottolineare che noi ci occupiamo di accoglienza diffusa, quindi non è un grande centro, sono appartamenti dove massimo vivono 7 persone. Facciamo accoglienza a uomini adulti, quindi noi ci concentriamo su questa, insomma, questo target, e vengono accolti da noi. Lì parte l'accoglienza che, come abbiamo già anticipato, è cambiata, e quindi adesso avremo a che fare con un altro tipo di accoglienza che toglie dei servizi fondamentali. Non dovrà più essere garantito l'insegnamento della lingua italiana, il supporto psicologico e il supporto legale. Fattori fondamentali, perché voi capite che appena un richiedente asilo viene salvato e arriva appunto nei nostri progetti, la prima necessità intanto è capire i propri diritti e i propri doveri, quindi saperli, e la conoscenza della lingua italiana, che permette di muoversi nel territorio e anche, insomma, di chiedere i propri diritti e di farli rispettare. Togliendo questi servizi diventa veramente complesso. Ad oggi i nostri servizi sono ancora garantiti, quindi in minima parte, perché calcolate che ogni ospite ha soltanto 4 ore di insegnamento della lingua italiana alla settimana, che è veramente
irrisoria,
sì. Però, come dico io, ancora c'è, è poco, ma è meglio di niente. E noi interveniamo per tutta il supporto legale, quindi insomma la richiesta di protezione internazionale e il supporto che poi appunto segue Francesco, della quotidianità, quindi accompagnamenti alle visite mediche, accompagnamenti in questura e, per quanto possibile, l'inserimento nel tessuto sociale.
Francesco, vuoi dirci qualcosa in più rispetto alle tue attività e a quello che accennava Cecilia?
Assolutamente sì, vorrei concentrarmi un po' sull'aspetto della lingua italiana, che è fondamentale per comprendere i propri diritti e per richiederli. Diciamo, andando un po' su un piano molto più pratico, cioè nella vita quotidiana di tutti i giorni, l'italiano è un mezzo che permette alla persona innanzitutto di inserirsi anche a livello lavorativo, perché il primo grande ostacolo che troviamo in ogni azienda, date le storie insomma che abbiamo avuto modo di conoscere con i ragazzi con cui veniamo in contatto tutti i giorni, è la conoscenza della lingua italiana, banalmente per gli obblighi sulla sicurezza. Cioè, un ragazzo che in una fabbrica non è in grado di leggere un cartello con scritto pericolo o non toccare, non attivare, il datore lavoro già mette le mani avanti e dice: io non posso garantire la sicurezza della persona se lui non comprende nemmeno le istruzioni di base della nostra lingua, insomma. per cui anche a livello pratico ha un impatto davvero, davvero importante. Ma anche banalmente, non lo so, sul pullman o al supermercato si creano quei disguidi linguistici che potrebbero essere evitati con una banalissima formazione di base della lingua, che ovviamente deve essere efficace, perché 4 ore alla settimana non, io mi metto sempre nei miei panni come se io dovessi imparare una lingua, non lo so, straniera, l'arabo per esempio. Con 4 ore alla settimana probabilmente dopo 6 mesi imparerei l'alfabeto,
sì e
più
no.
O meno, sì e no, esatto.
Grazie mille Francesco e grazie Cecilia. Noi andiamo al prossimo brano, ci andiamo ad ascoltare i Noir Désir con Le Vent Nous Portera.
Par un train,
Ed erano i No Desire con L'Event No Porterà. E rientriamo in diretta qui a Radio Fab dopo aver sentito questo bel brano e andiamo avanti, non possiamo fare altrimenti, con la nostra interessante tematica e con io gli ospiti di questa sera, parlando un pochino di più dell'accoglienza, delle fasi dell'accoglienza all'interno e dopo il decreto Cutro. Diciamo che i soggetti soccorsi in mare prevalentemente, diciamo, vengono condotti in centri localizzati nei pressi delle aree di sbarco, dove vengono fotosegnalati, gli viene prestata la prima assistenza sanitaria e viene fatta una preidentificazione. Quindi vengono differenziati i richiedenti asilo dai migranti economici che saranno avviati ai centri CPR, quindi per la permanenza, per il rimpatrio. E poi dobbiamo analizzare alcune figure, Cecilia prima le accennava, che sono il sistema di accoglienza e integrazione, quindi che integrano questo sistema, quindi dopo Cutro, dopo il decreto Cutro, resta un sistema dedicato solo ed esclusivamente ai titolari di protezione. I richiedenti asilo possono entrare nelle SAI solo se minori non accompagnati, vulnerabili o soggetti entrati tramite corridoi umanitari, quindi mi viene in mente l'esempio più classico dell'Ucraina in questo caso. Alla luce di queste eccezioni, qui la struttura a doppio livello, primo e secondo, viene mantenuta, ma solo qui, badate bene. Strutture gestite dall'ANCI, cioè dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani. La seconda figura che è il caso di sottolineare sono i centri governativi, quindi chi manifesta la volontà di richiedere asilo qui in Italia, qui da noi, viene trasferito presso i centri governativi dove viene avviata la procedura di esame della richiesta d'asilo. Notate bene che il decreto Cutro non elimina i centri governativi, ma in maniera surrettizia li depotenzia in modo inesorabile, eliminando, come avevamo detto, i servizi di assistenza psicologica, i corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio, quindi la conoscenza di quello che li circonda, violando, ancora una volta a parere di chi parla, la Costituzione e la legge europea, la normativa europea quadro. E poi ci sono i centri di accoglienza straordinaria, ovvero sia i CAS, quindi quando finiscono i posti disponibili nei centri governativi, le prefetture possono prevedere l'istituzione di centri di accoglienza straordinaria e affidarli, come nel nostro caso, a soggetti privati mediante procedure di appalto pubblico, quindi semplicissimi appalti. E ultimo, cito brevissimamente le strutture di accoglienza provvisoria, che non prevedono nulla, cioè nel senso non prevedono neanche l'assistenza sociale, solo linguistica e sanitaria, quindi sono dei depositi, lasciatemi passare il termine. L'indeterminatezza legislativa a questo punto e i ripetuti dietro front mi fa venire in mente la prossima domanda da sottoporre ai miei ospiti, dicendo che sono stati fatti dei passi avanti e dei passi indietro, come dicevamo all'inizio, quindi io vorrei capire questo continuo elastico che problemi ha creato. E mi sento di aggiungere anche, professionalmente da avvocato lo vivo tutti i giorni, qual è anche la difficoltà nel rapportarsi con le istituzioni o con chi o con quegli uffici che dovrebbero darvi una mano?
L'elastico crea notevoli problemi a chi ci lavora, quindi a noi, ma soprattutto ai richiedenti asilo, perché i decreti, ovviamente, quando subentra un altro decreto, lo stesso richiedente asilo che è entrato e l'operatore legale ha spiegato una determinata normativa si ritrova dopo un anno che la normativa è cambiata. Faccio un esempio per capirci. Abbiamo avuto richiedenti asilo che un anno fa hanno ottenuto la protezione speciale perché avevano un contratto di lavoro a tempo indeterminato, è entrato il decreto Cutro, la protezione speciale non è più convertibile in lavoro, quindi è uscito dal progetto consapevole che allo scadere, ok, converto il lavoro. Ora è ritornato proprio ieri chiedendo che faccio, visto che la protezione speciale esiste ancora ma non è più convertibile in lavoro e era stata concessa proprio per integrazione, per motivi lavorativi, non per nient'altro. Quindi l'elastico crea problemi a chi non ha ancora un riconoscimento, ma a chi ha avuto un riconoscimento che non è quello della protezione internazionale, quindi rifugiato o sussidiaria. Quindi in questo caso abbiamo 5 5 con protezione speciale che lavorano tra l'altro a Fabriano, con un contratto a tempo indeterminato, con un contratto d'affitto di casa, che non sanno bene come, non possono convertire, quindi dovranno convertire comunque, verrà rigettata e poi ricorso, e speriamo che la giurisprudenza poi parlerà in maniera diversa. Quindi questo è il primo punto. Secondo punto, i tempi lunghissimi, questo crea problemi, lo dico sempre, lo ribadisco anche stasera. Quando spesso ci dicono, ah ma non fanno nulla, li vediamo al bar, al cellulare. Come tutte le popolazioni sicuramente ci sarà anche chi non vuole fare nulla, la maggioranza di loro, e noi ne siamo testimoni, attendono il primo rilascio del permesso di soggiorno anche 8-9 mesi. Ciò significa che per 8-9 mesi loro non possono fare nulla. Il massimo che possono fare sono le 4 ore alla settimana di corso italiano. Non hanno accesso a formazione lavorativa, non hanno accesso a tirocini, non hanno nulla perché non c'è un permesso di soggiorno. Quindi questo crea un problema. E anche, mi viene da dire, una risorsa statale sprecata, perché sono 8 mesi in un progetto con nessuna prospettiva a non fare nulla. E lì io dico, arrivano sani e l'accoglienza li ammala, perché capite, certo, che un ragazzo di 20 anni con grande voglia di fare per 9 mesi è chiuso in casa, ecco, massimo esce 2 volte alla settimana per il corso di italiano e nient'altro.
Molto riduttivo questo, sì, assolutamente. Francesco?
Io vorrei semplicemente aggiungere il fatto che sempre facendo l'esercizio di mettermi nei panni di queste persone, non poter far nulla per un lungo periodo causa sulla persona un senso di alienazione anche nel luogo dove tu sei, perché sono, lo sottolineo perché veramente spesso passa l'immagine del migrante al cellulare scansafatiche. In realtà sono ragazzi pieni di vita, tendenzialmente, adesso nell'80-90% dei casi, che lentamente si vanno spegnendo, proprio perché questa energia, questa vitalità che loro hanno, vorrebbero spenderla, ma il fatto di diciamo tenerla dentro, di non utilizzarla, diviene quasi un'arma contro se stessi, perché perdono quella voglia che nel tempo causa una sempre meno voglia di fare. Ma è una questione fisiologica, non è una questione di intenzione, di volontà, di mancanza di volontà. Anche perché proprio se io vedo che i miei sforzi, cioè che ho proprio un limite ai miei sforzi, non è che posso, se mi impegno ottengo qualcosa, cioè nemmeno impegnandomi posso far nulla, e quindi è proprio un senso di mancanza di senso, cioè che causa un'alienazione del ragazzo, della persona.
Senza dubbio. E volendo un attimino andare un pochino oltre, no? Magari qualche ascoltatore si chiederà, ma è così in tutta Europa? Che cosa si potrebbe fare? Con l'altra volta Cecilia diceva, no, che ci sono esempi più virtuosi, se non altro esempi più meno tedianti, meno alienanti rispetto a quelli che state dicendo voi, perché una persona che sta 8-9 mesi a guardare un soffitto, chiaramente non dico che è una prigione, ma ci si avvicina molto nei fatti, perché le scarse disponibilità economiche, impossibilità di movimento, ditemi voi che cosa deve fare una persona, ecco. Che cosa succede, non so, in Francia, in Germania, in Inghilterra o in altri paesi UE?
Abbiamo degli esempi, testimonianze di richiedenti asilo che poi hanno deciso di lasciare l'Italia, e tra l'altro, questo lo dico, sono in notevole aumento chi oramai transita nei nostri progetti e poi decide di andare perché vede che la prospettiva è nulla. In Francia, ad esempio, c'è un sistema che permette di lavorare quasi subito, quindi è vero che anche lì il riconoscimento e la protezione è molto difficile da ottenere, nell'attesa però lavorano o hanno accesso ai corsi di formazione, perché l'accesso al corso di formazione o al lavoro è sufficiente quello che in Francia chiamano il domicilio, quindi loro sono domiciliati presso, e attraverso quel documento hanno accesso alla formazione, hanno accesso a un lavoro, quindi è comunque una lunga attesa, probabilmente. Forse l'esito è di un non riconoscimento della protezione, nel frattempo però ho una persona che lavora e che quindi è anche, passatemi il termine, utile al tessuto sociale dove è inserito.
E migliora anche se
stessa.
Migliora la conoscenza dell'italiano, l'integrazione, fa amicizia, sì, no? Tutto quello che rende la vita degna, sì, di essere vissuta. Perfetto. Noi andiamo al terzo brano, a questo punto Cape, ci andiamo ad ascoltare i Pancreas con la loro Terzo Mondo.
We'll be right back. ad aggiornare i loro atlanti, per studiare i nuovi stati indipendenti, catalogare nuove razze in vecchi continenti e spartirsi di nascosto un mucchio di contatti. Ma il terzo mondo è sempre quello, per noi rimane anche il più bello. E sottosviluppo è una parola da padroni che serve a sostenere nuove colonizzazioni. Ma il terzo mondo è sempre quello, per noi rimane anche il più bello. Il mito del progresso lo butto via chiedendo un terzo mondo anche per me.
Ed erano i Pancreas e la loro Terzo Mondo. Ma passiamo ad alcune considerazioni specifiche con i nostri ospiti. Abbiamo appena detto che la nuova normativa, quindi il decreto Cutro, ha reso la vita dei migranti sempre più difficile con questi continui avanti e indietro, partendo però dal presupposto che le motivazioni di chi scappa dal proprio paese sono molto più profonde e forti di un piccolo inasprimento normativo. Questo sembra ovvio, chi è disposto a mettere in gioco la propria vita non credo che stia a guardare che cosa succede in Italia a livello normativo, e quindi forse queste normative rendono solo, e questi regolamenti rendono solo più clandestinità al sistema invece che dargli più virtù e più possibilità di applicazione, come diceva prima Cecilia, come diceva prima anche Francesco. L'effetto forse è quello appunto di aumentare l'illegalità e non diminuirla. Ecco, dal punto di vista, vi chiedo, dell'integrazione, il lavoro ricopre un ruolo fondamentale, no? Questo sia per un discorso di autosostentamento, quindi prendersi una casa in affitto, magari prendere la patente, ad esempio, riconoscere un titolo, lo dicevamo durante la canzone, quindi nella pausa, e ma anche di inserimento relazionale, quindi sociale, di vicinato. E quindi vi chiedo come stanno le cose in questo ambito, come si inserisce una persona e quali sono le difficoltà che incontra un richiedente in questo contesto.
Assolutamente sì, il lavoro, mi viene da dire, è forse il perno fondante per una buona integrazione, cioè per vivere in modo dignitoso nel nostro paese. È un tasto dolente perché nella nostra esperienza vediamo che è davvero di difficile accesso per le persone nei centri di accoglienza straordinaria che noi accogliamo. Le difficoltà per l'inserimento lavorativo sono svariate. Una su tutte è che io e i miei colleghi, ovviamente ci tengo a sottolinearlo, perché io e Cecilia non lavoriamo da soli nella cooperativa, ma abbiamo una bella equipe di lavoro, e io e i miei colleghi non veniamo, diciamo, stipendiati per l'aspetto di trovare il lavoro, di aiutare nell'inserimento lavorativo. Ovviamente noi lavorando in questo settore, non tanto per l'aspetto economico, ma quanto più per l'aspetto valoriale e la bellezza che dà, abbiamo deciso, insomma, a titolo gratuito di spenderci in questo. Ovviamente non facendo ore in più, ma spendendoci, facendo più veloci le altre cose, ottimizzando e ricavandoci anche uno spazio per questo. Nonostante il nostro impegno è difficile, perché una su tutti è la lingua, cioè proprio c'è un grande sbarramento di lingua e di documenti iniziale, proprio perché per il tempo di attesa di cui parlavamo prima, e di anche abilità, perché spesso sono ragazzi che non hanno delle abilità specifiche magari del nostro settore, ad esempio di saldatura nella nostra Fabriano, e quindi queste componenti fanno sì che è veramente difficile agganciare delle aziende del territorio. Quello che accade è che spesso finiscono nel settore agricolo, dove non vengono richieste particolari abilità, competenze. Settore agricolo che ha un ampio spettro, c'è l'azienda molto virtuosa e c'è l'azienda che fa totalmente nero. Quindi dopo anche lì lo spettro è davvero ampio, anche se siamo riusciti piano piano a lavorare abbiamo conosciuto delle aziende che sono particolarmente brave, e quindi cerchiamo di indirizzarli ovviamente lì. Mentre per le aziende canoniche del nostro territorio, per esempio delle fabbriche o piuttosto che delle officine o piuttosto che degli altri settori, un ruolo chiave lo gioca la personalità del ragazzo, cioè se è una persona dinamica, che si mette in gioco, che prova, riprova, riesce a superare le tante porte chiuse in faccia, perché all'inizio è così. Allora abbiamo visto che magari ha un primo approccio attraverso magari un'agenzia interinale, fa dei primi giorni, poi vedono che è bravo, allora si comporta bene, ma sorride, saluta, questi sono i commenti che ci fanno i datori di lavoro, come se fosse un qualcosa di straordinario.
Di alieno.
Esatto, no, dice non si lamenta, fa tutto quello che gli si dice, insomma, che ovviamente non è che stiamo parlando di una persona che dice sempre di sì. Però hanno quella cortesia di base che è davvero importante anche nella vita di tutti i giorni.
Certamente, certamente. Cecilia, vuoi aggiungere qualcosa sulla tematica lavoro, diciamo così?
Sì, aggiungo appunto il fattore dell'agricoltura emerso quest'oggi, e appunto un nostro richiedente asilo ci ha riferito che viene pagato per l'intera giornata, lavora dalle 8 alle 18, 15 euro, datore di lavoro italiano. Questo per dire che poi noi cerchiamo per quanto possibile, essendo la persona dell'equipe tendenzialmente richiedente asilo si fida, di fare un lavoro sullo sfruttamento, sul fatto che quello lì non è uno stipendio, però anche lì capite che è difficile, perché andando in un sistema che è sempre più depotenziato, e anche quei 15 euro al giorno mi dice meglio di niente, meglio di zero. Quindi questo per dire che i vari decreti, quando depotenziano il sistema, aumentano anche, oltre che l'irregolarità dei richiedenti asilo, anche tutto quel lavoro, diciamo, illegale, irregolare, perché diventa delle volte, non sempre, però l'unico canale per poter avere qualcosa, insomma, in tasca.
Di concreto.
Di concreto. Questo è un problema.
Questo è il problema, perché poi viene anche... come dire, additato dal sistema, e dire ma sono loro che accettano qualsiasi cosa, quindi noi siamo quelli che subiscono il pregiudizio di non c'è più il lavoro perché quelli accettano tutto. Una battaglia al ribasso che parte proprio da queste cose, che parte proprio da un presupposto giuridico sbagliato, che è quello di regolarizzare e usare, utilizzare, ottimizzare quella persona sul territorio per renderla virtuosa, per rendere virtuoso la sua vita ma anche quella di chi lo circonda.
Esattamente.
Perché il nostro territorio, poi lo dicevi prima Francesco, no, con tante fabbriche metalmeccaniche, perché non si potrebbe attivare magari anche su base volontaria, su base di pensionati, corsi di saldatura o corsi specifici per dire diamogli un abbrivio a questi ragazzi, diamogli una possibilità, visto che magari sono qua.
Quello che manca delle volte è proprio la possibilità cioè non gli viene offerta nemmeno la possibilità di poter apprendere o di poter fare.
Come se non bastassero le barriere che hanno superato, esatto, venendo qua, e quello che diremo magari dopo il prossimo brano. Quindi Cape, noi andiamo al quarto brano della puntata, e visto che parliamo di gente che purtroppo è senza documenti, ci andiamo a sentire Los Rodriguez con Sin Documentos.
Ahí vamos.
Sí. Ah.
E rientriamo qui a Diritto per Mezz'ora dopo aver ascoltato gli spagnoli Los Rodriguez con il brano intitolato Sin Documentos. E andiamo a terminare la nostra puntata con un piccolissimo richiamo mio personale ai soggetti, quindi dando dei nomi a delle storie e cercando di personalizzare un po' il tutto e dicendo che molte definizioni che sentiamo, che sentite al telegiornale hanno una natura, diciamo così, giuridica, mentre altre no. Ad esempio mi viene in mente la figura del migrante economico, che è quello che si sposta da una parte all'altra magari per migliorare le proprie condizioni di vita o per avere un futuro per i propri figli migliore, quindi dei casi nei quali non sono mossi da guerre o da possibilità, da dittature, da impossibilità oggettive. E poi ci sono anche i migranti irregolari, altra definizione che sentiamo quasi quotidianamente al telegiornale, che sono coloro, così dice almeno la giurisprudenza, che entrano senza controllo alla frontiera oppure restano sul territorio italiano con un permesso di soggiorno non più valido o scaduto. E poi c'è il clandestino, figura bellissima perché l'abbiamo inventata noi italiani, anzi l'ha inventata la legge Bossi-Fini del 2002, che non è una figura giuridica, secondo me è un'invenzione per dare il senso del sistema, dopo Manu Chao ci ha ricamato sopra dicendoci che le cose non stanno proprio così, ma è colui tendenzialmente che ha violato una legge sull'ingresso in Italia, quindi se ha compiuto un'irregolarità, non è che permane sul territorio senza compiere, ha violato qualcosa. E poi c'è richiedente asilo, quello che poi approfondiremo a breve con i nostri ospiti, e si definisce così una persona che ha richiesto di essere riconosciuta come rifugiato o altra forma di protezione e che è in attesa proprio di responso, quindi è in questo limbo di cui parlava prima Cecilia e parlava prima anche Francesco. Quindi il richiedente asilo non è un clandestino e ha il pieno diritto di permanenza sul territorio italiano. E poi c'è il profugo, tanto famoso a fine anni 90, primi anni 2000, perché anche questo è molto simile, diciamo, a un clandestino, però scappa per ragioni sempre di sopravvivenza, ma può scappare sempre profugo anche all'interno della stessa nazione, e in Africa succede molto spesso questo. E poi abbiamo il rifugiato che forse è la categoria più antica, perché nasce all'interno della Convenzione di Ginevra del 51, del 1951, e è riconosciuto dalle Nazioni Unite come persona che scappa dal proprio paese, quindi parliamo di due nazioni, per cercare protezione in un'altra. Io allora vorrei chiedervi ora di, in conclusione di puntata, di personalizzare un po' il vostro racconto, cioè di parlarmi di qualche storia in particolare che vi è capitata, che vi ha colpito, così da tradurre un discorso magari un po' campato in aria da generale a speciale, cercando di sintetizzare il vostro contributo per connotare il nostro paese in un'area un po' più civile rispetto a quella che le norme sembrano delineare. Cecilia.
Io parto con un racconto positivo. Un richiedente asilo dalla Nigeria, dal nord della Nigeria, è arrivato in Italia nel 2017. Ha fatto appunto tutto il percorso con noi nel progetto e ha ottenuto quella che oramai non esiste più, la protezione umanitaria, perché nel nord della Nigeria ancora ad oggi ci sono vari conflitti, e lui era un esperto meccanico, però ovviamente qui non aveva i famosi certificati, i diplomi, però abbiamo lavorato un po' e alla fine è stato inserito con grande successo, perché ovviamente in Nigeria c'è molta meno tecnologia e quindi lui è in grado di sistemare vari mezzi, non solo macchine, trattori. Ad oggi è capo officina, si è sposato qui a Fabriano e si è comprato casa, e quindi lui è ancora per me un grande esempio, insomma, di una storia di successo, con non poca fatica, però lui ci è riuscito grazie alla protezione umanitaria che poi è stata insomma eliminata. L'altra invece che voglio dire è invece di un ragazzo ghanese, anche lui richiedente asilo, invece un bravissimo ragazzo con grandi competenze come muratore, invece lui è finito nel passaggio del decreto Salvini, non gli è stato riconosciuto nessun documento e ancora ad oggi vive nell'irregolarità. Prima era a Borgo Mezzanone, raccolta dei pomodori, ad oggi è più o meno sempre in quelle zone lì, lavora ma nella totale irregolarità a causa del cambio del decreto e quindi del non più riconoscimento dell'integrazione come valore per un permesso di soggiorno.
Le storie che vorrei raccontare io, anche io ne vorrei raccontare una positiva e una negativa.
Grazie Francesco.
La prima è di un ragazzo che non molto tempo fa mi chiama il datore di lavoro. Lui era in prova da circa una settimana, non di più, e questa datrice di lavoro mi dice: mi raccomando Francesco, io vorrei assumere questo ragazzo, ma vedo che con i documenti fra poco scade, non facciamo sì insomma che lo rinnovate subito. Insomma, premeva molto, e aggiunge a questa sua richiesta, dice: no, perché ha un bellissimo sorriso e è molto educato, sembra proprio una brava persona. Mi ha un po' colpito, perché non era molto che lo conosceva, quindi vedeva, forse l'aspetto lavorativo è passato anche in secondo piano, ma anche il datore di lavoro è stato colpito dall'educazione, non lo so, da questo spirito bello di questa persona che ancora attualmente lavora in questa azienda del nostro territorio. Mentre la storia meno bella, insomma, che vorrei raccontare di questo ragazzo, che ormai è diventato anche un mio amico, che è di origine pakistana, che diciamo cerco di aiutarlo per quello che è possibile, che ormai da un paio d'anni si sposta in Italia seguendo le varie colture delle pere, dei mandarini, dell'olive e della vite, facendo davvero fatica a trovare un lavoro che sia regolare, perché non so se gli ascoltatori lo sanno, ma spesso queste persone che lavorano in agricoltura, non potendosi permettere un contratto d'affitto regolare, vengono ospitate fra virgolette da altri connazionali che ne chiedono un affitto, e si vengono a verificare delle situazioni che dormono nella stessa casa magari in 15 persone, dove ognuno paga un prezzo per poter star lì, ma sicuramente vi assicuro che non sono situazioni confortevoli. Ecco, lui mi diceva che dormiva in cucina per esempio, e l'apertura del frigo di notte con la luce lo disturbava, perché non riusciva a riposare. La mattina alle 4 era in piedi perché andava a fare la vendemmia per le viti. Quindi questi sono i due spettri anche lavorativi agli antipodi delle persone che abbiamo conosciuto.
Certo, le due facce della medaglia. Io un'ultima cosa, ragazzi, vi rubo veramente altri due minuti. Mi aveva colpito tanto l'altra volta, Cecilia, quando abbiamo fatto quell'intervento al Circolo Arci, il Corto Maltese qui a Fabriano, la questione legata, no, a questa famosa e fantomatica intervista successiva, no, alla richiesta d'asilo e alla costruzione, ascoltatori, l'ho preciso un attimino, di una piccola storia che ognuno dice: ma perché sei andato via, perché chiedi asilo, quali sono le ragioni che tu porti, anche del tutto legittime. Quindi ognuno si crea un po' una sua storia, racconta il suo pensiero, perché anche all'interno delle modificazioni che avvengono tutti gli anni, alcuni paesi vengono tolti dalle liste dei paesi a rischio, diciamo, dove c'è una dittatura, dove c'è un rischio concreto per la salute delle persone, e altri vengono inseriti, ma sono più quelli che si tolgono a dirla tutta negli ultimi anni. Quindi ad esempio anche la Nigeria, che è in preda a delle zone veramente calde, anzi caldissimi oserei dire, è stata tolta, dicevi l'altra volta, sì, no Cecilia, sì, giustamente. Sì. Ma io, una domanda quasi provocatoria la mia, ma quanto è giusto pretendere la verità dalla disperazione di queste persone?
Rispondo perché è un dibattito acceso che noi facciamo con chi non lavora, perché dicono, raccontano le bugie. È l'unica strada delle volte, devo essere sincera, non mi vergogno di dirlo. Delle volte sei costretto ad inventare una storia, non c'è un altro modo per ottenere un permesso di soggiorno. Noi come prassi diciamo sempre: racconta quello che vuoi, in base a quello che racconti costruiamo quello che dobbiamo. In commissione territoriale ovviamente viene indagata la veridicità del tuo racconto, anche, lo sottolineo, in maniera pesante. Se porti una storia di omosessualità vengono fatte le volte domande su che tipo di rapporto avevi, quante volte ce l'avevi, se racconto che sono perseguitato in quanto cristiano o al verbale è stato fatto recitare il Padre Nostro. Cioè, è questo il livello.
Molto invasivo.
È molto invasivo.
Anche io sono cristiano, non lo so.
E quindi diciamo che delle volte non mi vergogno, insomma, di dirlo, magari probabilmente qualcuno di loro inventa, ma non c'è altra strada, non c'è altra strada delle volte.
Certamente, perché anche perché appunto dire che qualcuno ha diritto solo per una connotazione geografica, no, avere asilo oppure no, senza sentire quello che c'è dietro, il dramma che c'è dietro e la quanto hanno messo sulla bilancia di questo rischio cercando di attraversare il mare o passare per corridoi umanitari, è sintomatico secondo me, no, di quello.
Il Ghana, che è stato è nella lista dei paesi sicuri, lì per esempio l'omosessualità è punita con la pena di morte. Se non lo dici appena sbarchi, c'è il rischio che vieni messo nel CPR e non so che fine fai. È quello il livello, perché poi la procedura accelerata ovviamente è tutto più veloce, anche la possibilità del richiedente asilo di esprimersi al meglio, di capire cosa deve dire e cosa non deve dire, diventa più difficile. Ma noi rischiamo di rispedire a casa chi rischia la pena di morte soltanto perché tutto il resto è sicuro secondo i nostri parametri,
secondo un parametro distorto, sì. Ecco, diciamolo. Io ringrazio gli ospiti, ringrazio Cecilia, ringrazio Francesco, perché siamo giunti alla fine di questo nostro episodio, secondo episodio stagionale. Io prima di concludere vi ribadisco i nostri contatti: siamo sempre a Fabriano in via De Gasperi numero 8 e siamo ascoltabili al sito www.radiofab.it, nonché tramite la nostra app. Io ripeto, sono stato molto felice di questa seconda puntata in compagnia di voi due, perché mi era piaciuta moltissimo quell'iniziativa che avevamo fatto e andava,
grazie mille l'invito,
andava divulgata assolutamente. E traggo una brevissima conclusione, ve lo prometto, rispetto agli interventi da voi fatti. Credo che solo quando i padroni del mondo saranno ritenuti i veri responsabili di questa catastrofe sociale potremmo dire di avere iniziato ad invertire un senso di marcia da un disumanesimo a un nuovo umanesimo. Ecco, questo è quello che emerge con forza da questa puntata, dalle storie che avete raccontato, un po' da tutto. Noi a questo punto, cari ascoltatori, vi lasciamo con l'ultimo pezzo del secondo episodio stagionale. Ciao a tutti gli ascoltatori, da me, dai miei ospiti.
Ciao a tutti.
Ciao a tutti.
E dal mio prode tecnico Alessandro Cape Capesciotti.
Salve a tutti.
E concludiamo con un bellissimo brano di Franco Battiato. Abbiamo parlato molto di Africa, parliamo un po' di un'altra zona sempre calda. Ci sentiamo La meravigliosa Strade dell'Est. E ricordate, Duralex, Sedlex, alla prossima puntata.
Che?
La base?
Dall'Albania portano tanti stranieri in Siberia, tappeti antichi, mercanti indiani mettono su case tra Russia e Cina, strade dell'est. Spinto dai turchi e dagli iracheni, qui fece campo Mustafa Mullah Barzani, strade dell'est, immensi orizzonti, città nascoste di lingua persiana, da qui la fine. Sono storie di principesse chiuse in castelli per troppa bellezza, fiori di loto, giardini stupendi e Leningrado oggi. Di notte ancora ti può capitare di udire suoni di armonium sfiatati e vecchi curdi che da mille anni offrono il petto a novene, strade dell'est.